Klar können wir Multitasking, aber wenn es drauf ankommt, sind wir froh, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren können. Das neue Samsung Galaxy S25 Ultra macht's möglich, als dein persönlicher AI-Begleiter. Aktiviere Google Gemini und frag die AI zum Beispiel nach passenden Restaurantoptionen und teile sie mit deinen Kontakten. Das klingt dann so. Hey, such mir ein indisches Restaurant in der Nähe raus und sende es an Luca. Easy. Was das Galaxy S25 Ultra noch kann? Erfahre mehr auf samsung.de.
124 anche come grido di battaglia, a dimostrazione del fatto che in guerra tutti i credenti, o almeno quelli della tradizione giudaico-cristiana, pensano sempre che Dio stia dalla loro parte. Per questo José Saramago diceva: se fossimo tutti atei, il mondo sarebbe molto più pacifico. Capitolo 3. Il colonialismo. Il mondo è a nostra completa disposizione. Il modo in cui l'Occidente si spartì e sfruttò il mondo grida tuttora ben alta, perché né durante né dopo la colonizzazione nessuno fu mai processato e condannato, nessuno chiese mai perdono, nessuno fece almeno un mea culpa, nessuno pagò mai risarcimenti e compensazioni ai locali e nessuno fu mai costretto a porre riparo ai danni arrecati. Al contrario, qualche avventuriero o predatore ricevette addirittura l'onore di dare il proprio nome a un continente come l'America, o uno stato come la Carolina, la Colombia, le Filippine, la Georgia, la Louisiana, la Pennsylvania, la Rhodesia e la Tasmania. Non parliamo poi di tanti ladri, anonimi o noti, che saccheggiarono le opere d'arte indigena oggi esibite nei grandi musei, l'Egizio a Torino, i Vaticani di Roma, il Louvre, il British, il Metropolitan di New York, tutti i quali rifiutano di restituire la refurtiva ai legittimi eredi dei proprietari originari. Oggi formalmente le colonie sono scomparse, ma informalmente ne rimangono parecchie, anche se qualche stato coloniale si illude di poter rimuovere la loro vera natura con qualche patetica acrobazia linguistica. Ad esempio, la Francia chiama dipartimenti d'oltremare la Guadalupe e la Martinica caraibiche e collettività d'oltremare Tahiti e le Marchesi polinesiane. Il Regno Unito chiama reame del Commonwealth le Bahamas caraibiche e nazione costitutiva l'Irlanda del Nord. Gli Stati Uniti chiamano territorio non incorporato il Porto Rico e stato federato le Hawaii. Ma tutti questi luoghi colonie erano e colonie rimangono.
Grazie Giorgio.
La cosa più parlo sempre troppo vicino. La cosa più entusiasmante del libro professore è che uno si aspetta di prendere in mano il libro del professore o di Fredi e di trovarsi di un saggio di geopolitica, scienza politica. In realtà il punto di partenza è dalla sua esperienza, cioè in realtà noi scopriamo, anche prima parlavamo, scopriamo cose collegate alla vita, fatti, eventi collegati alla vita del professore Diffredi. Questa è una cosa che sembra scontata, no? Il partire dall'esperienza, in realtà spesso non è così, soprattutto adesso, sembra un modo di fare quasi dell'etnografo, no? Una persona che è vissuta in quei posti e adesso, prima il professore scherzava, ora sono in pensione, non ho più niente da fare, diceva. E quindi l'etnografo che ora è in pensione e racconta quello che ha fatto, quello che ha visto. Però c'è anche tutta l'esperienza che si è fatta nel corso degli anni. Vorrei un passaggio su questo, cioè come anche ha visto, parla di 20 anni in America, ha viaggiato poi tantissimo, professor Diffredi, anche le cose come sono cambiate e quanto anche rapidamente, soprattutto negli ultimi tempi.
Ma anzitutto il motivo per cui l'ho fatto sia agli inizi che alla fine è perché non è tanto per essere autobiografico, ma perché ovviamente le critiche che spesso vengono rivolte a chi come me parla di politica e spesso si riducono a dire: ma tu sei un matematico, perché non fai matematica e ci rompi le scatole invece, no? E ci vieni a raccontare questo e quello. E in realtà però sia nel caso della religione che nel caso della politica, cioè siamo tutti coinvolti, no? Ciascuno di noi ha la propria fede o non ce l'ha, no? Che è un modo appunto, no, di definire quello che si crede o che non si crede, e politicamente mi immagino, no, votiamo o non votiamo come presa di posizione, abbiamo le nostre idee, no? E raccontare perché uno ha queste idee forse può essere anche interessante. Io non sono sui social, però mi diverto ad andare a vedere che cosa dicono di me i social. Ed è molto interessante, no? Perché molti che non hanno letto il libro in generale, ma spesso si fermano alla copertina. Proprio oggi ho ricevuto una copertina, l'ho fatta vedere a cena, no, ho ricevuto, l'ho vista su Twitter e me la sono fotocopiata, no? In cui c'è la stessa copertina del libro e che cos'è che diceva esattamente? Ce l'ho qua perché voglio citarlo in maniera perfetta, no? Perché per poi non dire che sono di parte, no? Vedete, questa è la copertina del libro in cui c'è scritto per Giorgio Rifredi, c'è del marcio nel mio cervello e in quello di Santoro, no? Cioè la gente si diverte, no? A dire per l'appunto queste cose, e molti mi dicono: ah, questo che dice che c'è del marcio in Occidente, perché non va in Russia? Perché non va in Cina? No? O cose di questo genere. E in realtà io in Russia ci ho vissuto per 2 anni, erano gli anni 80, quando in realtà non si chiamava Russia ma si chiamava Unione Sovietica. In Cina ci sono stato per più di un anno, perché sono andato 4-5 volte per un semestre a insegnare, ho girato in India, in Sud America, no? ho insegnato negli Stati Uniti tra l'altro per 20 anni, no? e ogni volta che c'erano le vacanze andavo in qualcuno dei paesi del centro del Sud America, ed è lì che ho cominciato. Io sono arrivato in America, era dunque 1978, quindi molti anni fa ovviamente, e mi ricordo che ho lasciato qui in Italia una moto, che era uno di questi motoni italiani, non moto Guzzi così, in cui c'era la scritta USA davanti, no? Io facevo l'americano come Alberto Sordi, no? in uno dei suoi film. Sono andato in America perfettamente favorevole alla società americana, e mi ricordo che fin da subito sono stato abbastanza scioccato di quello che avevo trovato. In parte lo sapevo perché appunto erano gli anni 70, c'era già stati tutti gli anni 60 la contestazione studentesca, le canzoni Bob Dylan per esempio, no? E così via, però era una cosa un po' diversa. Si poteva immaginare che ci fosse un'America divisa, qualcuno la pensava in un modo, qualcuno la pensava in un altro. E mi ricordo che dopo 3 mesi ci fu la prima vacanza, appunto lì all'epoca sono stato la prima volta per 2 anni, prima sulla costa est e poi sulla costa ovest in California, e nelle vacanze di Natale sono andato nel sud degli Stati Uniti. In particolare sono passato in stati come l'Alabama, la Georgia, in macchina, naturalmente all'epoca si girava con questi macchinoni enormi, no? E mi ricordo che ancora adesso, ogni tanto si passava di fronte ai bar, eravamo nel 78, no? E c'erano ancora di fronte ai bar o di fronte ai ristoranti i cartelli in questi stati della cosiddetta Bible Belt, i cartelli che dicevano whites only, solo bianchi, oppure no blacks, niente neri. Cioè cose di questo genere. Uno dice: ma scusate, negli anni 60 Johnson aveva fatto le sue battaglie sui diritti civili, aveva tolto le leggi razziali, che noi ci dimentichiamo. Noi quando parliamo di leggi razziali ovviamente in genere le identifichiamo con quelle che Hitler nel 33 e Mussolini nel 38 introdussero nella Germania nazista e nell'Italia fascista. E ci dimentichiamo che le leggi razziali le hanno inventate gli americani, non soltanto con l'apartheid, appunto perché tenevano i neri separati dai bianchi, l'hanno fatto fino agli anni, a metà degli anni 60, cioè 20 anni dopo che il nazismo era caduto. Eppure negli Stati Uniti c'erano ancora cose del genere, ma addirittura quasi 15 anni dopo, quando appunto io andai in quei posti, c'erano ancora questi cartelli, cioè ancora c'era questa sensazione. E poi viaggiando per esempio nei paesi del Centro America, del Sud America, io lo facevo sistematicamente, mi è sempre piaciuto prima di tutto viaggiare, poi interessarmi della storia, della letteratura di quei paesi, e dovunque andassi leggevo che erano gli arrivati gli americani e in un caso avevano buttato giù un presidente eletto, nell'altro caso avevano invaso un paese, nell'altro caso avevano fatto fare dei colpi di Stato e così via, per non dire soltanto cose generiche, pensiamo al Guatemala per esempio, dove appunto negli anni 50 c'era un governo, no, eletto democraticamente e ci fu un colpo di Stato della CIA, il Cile il primo 11 settembre, non quello del 2001 ma quello del 1973 e così via. Allora uno comincia ad andare in giro per il continente americano, io sarebbe l'uno, cioè giovane studente o giovane professore, no? E comincia ad avere un'immagine diversa degli Stati Uniti. E poi andando in giro appunto per il mondo ti accorgi che le cose sono, andavo per esempio magari in qualche isola, no? E mi accorgevo, ti ho citato che sono state appena lette, no? Le ho citate perché ci sono state la Martinica e la Guadalupe. E uno scopre che quelle sono, non sono nemmeno possedute, quella è proprio Francia. Cioè uno va, per esempio, se parte da Nizza, entra, arriva alle, o anche se parte dall'Europa ormai, ma all'epoca bisognava partire dalla Francia, no? Si arriva in queste isole e sei in Europa. Cioè uno l'Europa la considera come qui, attorno a noi, no? Ma quella è Europa, nel senso che non ci vuole il passaporto, no? Noi siamo europei, ci possiamo andare, si usa l'euro, no? All'epoca si usava il franco, e così via. Giri e tutta la Polinesia per esempio, no? Ci sono un sacco di luoghi al mondo che ancora sono colonie. Noi stiamo facendo, noi loro, no, diciamo così, no? Ma la NATO sta facendo appunto una guerra contro la Russia e viceversa ovviamente, no? E perché? Perché è una cosa inconcepibile per noi europei che un paese come la Russia invada un paese sovrano come l'Ucraina, no? E faccia cose di questo genere. Ma la Francia, che è uno dei capisaldi, diciamo così, di questa alleanza, finge di non ricordare che la Francia oggi, non decenni o secoli fa, oggi ha colonie in tutti e cinque i continenti. Cioè dovunque voi andiate ci sono appunto colonie come quelle che abbiamo citato, la Martinica, la Guadalupe, nell'America, il Tahiti e le isole vicine, in Polinesia, la Réunion, in Africa, la Caledonia, in Oceania. E dico, ma con quale diritto, no? O con quale becco una nazione dice a un'altra tu non puoi invadere una nazione sovrana quando tu hai ancora delle colonie addirittura, no? Gli Stati Uniti per esempio, è stato citato Porto Rico, se uno va a Porto Rico poi e parla con i portoricani si accorge che non sono proprio così contenti, no, di essere sotto gli Stati Uniti. E i portoricani non hanno la cittadinanza americana, sono semplicemente un territorio occupato, tra l'altro preso con una guerra contro la Spagna, perché poi che cosa succede a questi territori? Che se le passano da una potenza all'altra. Alla fine dell'Ottocento ci fu appunto la guerra ispano-americana e posti come Puerto Rico passarono da essere colonie spagnole a essere colonie americane. Allora viaggiando e girando per il mondo uno si accorge che forse dobbiamo stare attenti. Noi pensiamo di essere invidiati da tutti per le nostre democrazie, per il nostro sistema economico, eccetera. Ma spesso ci accorgiamo che più che essere ammirati siamo odiati. E non sappiamo di esserlo, a volte ci stupiamo del fatto di esserlo e dovremmo anche capire perché. Perché se qualcuno ti odia, vabbè, certo, ci può essere paranoico, no? Che ce l'ha con chiunque, oppure il matto, no? Ma spesso ci sono dei motivi. E quindi questo libro è un po' il, diciamo così, riassunto di quello che in tanti decenni, perché poi appunto stavo parlando della prima volta che sono stato in America, era il 78, sono passati 45 anni, quelle cose un po' le ho maturate. E se posso dire, no, mentre prima si è citato il coro iniziale e il coro finale, quello che sono nati sono due capitoli un po' strani, perché sono in realtà lunghe citazioni di 20 persone, no? E uno può dire, vabbè, quello sono. Se uno vuole lo trova, no? Di gente che la pensa come lui, no? Però il motivo per cui sono nati quei capitoli, perché agli inizi volevo mettere qualche citazione per far vedere che anche personaggi insospettabili magari poi hanno fatto delle critiche all'Occidente. E ho cominciato a mettere delle citazioni, solo che la parte delle citazioni iniziali stava diventando così lunga che ho capito che forse era meglio fare dei capitoli separati. Ma se uno legge la lista di queste persone, beh, si accorge che anche quelli che noi consideriamo a volte, no, gli apostoli della non violenza, degli esempi da seguire e così via, hanno tutti un'immagine dell'Occidente che è un'immagine estremamente negativa. Il Mahatma Gandhi per esempio, no? L'apostolo della non violenza, e se uno legge quel libretto da cui ho citato quel paio di pagine su Gandhi, si accorge, addirittura condensato, c'è quel famoso episodio che un giornalista andò da Gandhi, tra l'altro quando c'era Gandhi, ovviamente, eccetto negli ultimi paio d'anni della sua vita, l'India era una colonia di nuovo, no? Era il gioiello della corona dell'impero britannico, no? E ovviamente i britannici erano lì, governavano gli inglesi, gli indiani, ma gli indiani non è che fossero contentissimi. E un giornalista andò da Gandhi e gli disse: Mahatma, che cosa pensa lei della civiltà occidentale? E Gandhi, che era un avvocato, un uomo di, anche se noi ce lo ricordiamo, un po' vestito così, no? Con vestiti che si tesseva lui, eccetera, ma era una persona di una grande cultura, no? Alla domanda che cosa pensa lei della civiltà occidentale, lui disse semplicemente: sarebbe una bellissima idea. Cioè che uno non se l'aspetta, cioè lui manco credeva che ci fosse la civiltà occidentale. Dite: fatela la civiltà occidentale, poi vediamo se è bella o brutta, no? Ma questo è uno, per esempio. Martin Luther King, che poi tra l'altro è morto, assassinato ovviamente nel 68, era un altro che ovviamente diceva: no, la nostra società, la nostra è sua, ovviamente gli Stati Uniti, no? Sono una società appunto razzista da una parte, erano i tempi appunto in cui i neri ancora erano trattati come se fossero, se non degli schiavi, ma comunque almeno dei paria della società, e anche dal punto di vista economico. Molti di questi sottolineano il fatto che la nostra società, che è una società che oggi chiameremo dei consumi, è una società che dal punto di vista morale è veramente debole, no? È malata. L'unica cosa che ci interessa è produrre, consumare, eccetera. L'unico indicatore economico che noi usiamo è il PIL, il prodotto interno lordo. Ma se c'è una nazione che produce soltanto droga e armi, per esempio, no? E ha un grande PIL, non è che si deve poi gloriare troppo del fatto che la sua produzione, il suo prodotto è così alto, no? E tra l'altro anche Martin Luther King, uno che ovviamente noi sentivamo così, ma come nome. Mi ricordo una volta che, andando a fare un altro giro negli Stati Uniti, sono capitato a Memphis, perché volevo andare a vedere la casa di Elvis Presley, devo confessare, no? Perché seguivo quel tipo di musica, e sono arrivato con la macchina e la mia prima moglie, e siamo andati in un motel a caso, perché cioè, intanto uno valeva l'altro. Siamo andati in un motel e ci siamo accorti che c'era una stanza strana, perché la gente entrava, usciva, no? E a differenza di tutte le altre stanze dove bisognava avere una chiave per entrare. E siamo andati a vedere, quella era la stanza in cui Martin Luther King viveva l'ultimo giorno della sua vita, poi si affacciò al balcone e un cecchino gli sparò. E tutte queste cose ovviamente rendono i discorsi di cui poi si parla in questo libro, non dico delle cose personali, ma memorie che poi alla fine ho accumulato nel corso dei decenni. Quindi in questo senso è un libro abbastanza appunto, prima si diceva confessione, naturalmente non nel senso, perché non è che uno si confessa di fronte a Dio, però una specie di presa di coscienza di quello che effettivamente siamo e di cui spesso poi non ci accorgiamo, perché noi possiamo anche accettare il fatto che magari gli occidentali sono cattivi, ma sono sempre altri che sono cattivi, non sono gli altri che sono colonialisti. Eppure il fatto che noi viviamo con un certo tenore di vita, appunto quello del 10% contro il 90%, ci fa capire che forse siamo coinvolti in prima persona. E se vogliamo cambiare le cose, effettivamente dovremmo cominciare a cambiarle a partire da noi stessi, forse. No?
Questo è innegabile. Questo è innegabile. Ma devo dire, ho detto confessione perché l'hai scritto tu, ma io devo dire che l'ho percepito come una grande condivisione di conoscenza. Questo aspetto che Lorenzo appunto ha sottolineato, del fatto di Pier Giorgio Di Freddi, viaggiatore, non viaggiatore turista, ma che ha vissuto lavorando proprio, anche quindi vivendo molti luoghi, tantissimi luoghi del mondo e poi altri visitati, ma comunque molto approfonditi, tutta questa esperienza, tutta questa conoscenza in un qualche modo ha prodotto tutti quelli che sono stati poi successivamente i tuoi pensieri, e io questo libro l'ho proprio percepito come una condivisione. Di questo te ne sono grata, e ti sono grata anche di questo coro iniziale e coro finale, perché anch'io sono stata colpita dalle cinque. Prima pagina si va a leggere le citazioni che ci sono, ci si incuriosisce subito. Una la leggo, due, tre, quattro. Dico, beh, De Freddi stavolta è stato molto, cinque ne ha messe, no? Di solito possono essercene due, al massimo tre. Poi sono arrivata a quel capitolo lì e allora ho capito, ho pensato questo che tu hai raccontato, e di questo ti ringrazio, perché sono due capitoli che sono, come dire, proprio, non so, sono delle indicazioni, ecco, anche delle indicazioni oltre che di pensiero, eccetera, anche letterarie. Leggiamo un po' altri passi.
Capitolo 4. Il militarismo. Siamo i più armati e comandiamo noi. I dati dell'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma dicono che fino al 2022 al mondo si spendevano ogni anno 2.000 miliardi di dollari in armamenti. Di questa enorme cifra, 800 miliardi li spendevano i soli Stati Uniti e 320 miliardi le nazioni europee. La Russia, spesso presentata e percepita come una superpotenza militare, in realtà spendeva soltanto 60 miliardi, il 3% del totale, quasi 20 volte meno dei paesi della NATO collettivamente. Detto altrimenti, ben più di metà delle spese mondiali per gli armamenti era attribuibile al solo Occidente, che pure non raggiunge un decimo della popolazione mondiale. Ciononostante, dopo l'inizio della guerra in Ucraina nel 2022, abbiamo assistito a una frenetica corsa a un ulteriore riarmo dei paesi europei, Italia compresa, che hanno promesso di adeguarsi alla vampiresca richiesta della NATO di impegnare ogni anno almeno il 2% del loro PIL in armamenti. Nei primi due anni di guerra in Ucraina tutti i paesi coinvolti hanno ovviamente aumentato le loro spese militari. La Russia l'ha raddoppiata, arrivando a 120 miliardi di dollari nel 2024, ma nel frattempo gli Stati Uniti sono già saliti a 900 miliardi e l'Unione Europea a 350, insieme sempre 10 volte in più della Russia. Ora l'Occidente attende con ansia la fine della guerra in Ucraina per permettere al popolo al proprio complesso militare e industriale di mostrare l'altra sua faccia, non quella tenebrosa della lucrosa distruzione militare, ma quella luminosa dell'altrettanto lucrosa ricostruzione industriale. Il tutto all'insegna del motto di Alberto Sordi, vi ricordate nel film Finché c'è guerra c'è speranza? Le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono e non si accontentano mai. Ville, macchine, moto, feste, cavalli, anellini, braccialette, pellicce, tutti i cazzi che ve ne fregano, costano molto, eh? E per procurarseli qualcuno bisogna depredare. Ecco perché si fanno le guerre. Capitolo 5. Bianco è bello e buono, nero è brutto e cattivo. Purtroppo non c'è nessun lieto fine all'era del razzismo e dello schiavismo in Occidente, perché nel frattempo essi hanno preso due nuove forme. La prima è la divisione nord-sud tra settentrionali e meridionali, che si manifesta in maniera frattale nei continenti America, Africa, nelle confederazioni Stati Uniti e Europa e negli stati Italia e Germania. E la seconda è l'emigrazione dai paesi poveri del terzo mondo, molti dei quali ex colonie, verso i paesi ricchi del primo mondo, molti dei quali ex colonialisti. Le leggi contro l'immigrazione sono leggi razziali dei nostri giorni. Esse stabiliscono un principio anticolonialista, secondo cui ciascuno dovrebbe stare a casa propria, mentre il colonialismo faceva esattamente il contrario, arrogandosi il diritto di andare a casa altrui. ma quando eravamo noi ad andare a casa da altri, a loro doveva piacere, mentre se ora sono gli altri che vengono a casa nostra, a noi non piace più. E la radice dell'immigrazione, che è duplice, sta nella ricchezza dei paesi occidentali e nella povertà del resto del mondo. Dunque, la soluzione è semplice e si ottiene impoverendo i ricchi e arricchendo i poveri. L'unica scelta che abbiamo è se vogliamo farlo noi spontaneamente con le buone o devono farlo loro forzatamente con le cattive. Capitolo 6. Il classicismo. Deriviamo dai greci che erano i migliori. Lo schiavismo in un occidente acculturato non poteva rimanere semplicemente una vergogna rimossa. Doveva diventare invece un onore rivendicato e niente poteva servire meglio lo scopo di un appello al classicismo. Però gli ellenisti moderni non sembrano accorgersi di quanto discutibili siano oggi alcuni valori greci, anche quelli cantati nell'Iliade o nell'Odissea. Il primo poema omerico esaltava infatti il militarismo greco e la conquista di terre lontane, che porterà poi alla formazione di un vasto impero coloniale esteso dalla Magna Grecia all'Anatolia, attorno ai mari Ionio ed Egeo. Il secondo poema canta invece le lodi di un eroe negativo, che era un mentitore professionista e un narratore inaffidabile, e divenne poi il modello degli storici classici e dei romanzieri moderni. 7, capitolo 7. L'idealismo. Solo noi sappiamo veramente pensare. L'Occidente vive in un perpetuo stato di schizofrenia intellettuale. Da un lato, infatti, è totalmente materialista e considera come unici scopi degni della vita il guadagno di denaro e il consumismo di beni dell'aldilà. E dall'altro lato invece è altrettanto totalmente idealista e professa quasi universalmente le credenze più disparate in enti spirituali dell'aldilà. In teoria, nell'impero del mercato la metafisica non dovrebbe avere alcun diritto di cittadinanza, ma in pratica viene invece tenuta nel massimo rispetto e ritenuta il sommo e la summa del pensiero astratto, anche se in realtà non è altro che una sorta di teologia dal volto umano, una versione colta della superstizione spiritista o animista e un retaggio apparentemente evoluto di un pensiero letteralmente selvaggio.
Grazie Giorgio.
Non so, professore, se te l'hanno mai fatto notare, ma una parola che non c'è in questo libro è laicità. Te ne hai accorto o è stato un caso? Poi ti faccio la domanda.
Perché la laicità non è un valore dell'Occidente, o meglio, lo è in astratto, ma se uno guarda le nazioni, ho messo la mappa tra l'altro, in questo libro ci sono 8 mappe colorate che spesso dicono più, no, di tante parole. Una di queste mappe è la mappa delle religioni. Uno guarda il mondo, no, la proiezione di Mercatore, dove ci sono tutti i continenti, e poi colora gli stati a seconda di quale religione è maggioritaria in quello stato. E la cosa straordinaria è che tre quarti o quattro quinti del mondo sono colorati con un unico colore, che è il colore del cristianesimo. La maggioranza degli stati, non soltanto gli stati occidentali, cioè l'America e gli Stati Uniti e l'Europa, ma anche molte delle loro ex colonie sono oggi dichiaratamente cattocristiane, diciamo meglio, no? In generale sono cristiane, no? E una parte rimanente del mondo è ovviamente in buona parte islamico. No? E che c'è tutto naturalmente il Nord Africa, ad esempio, oppure l'Indonesia, no? Cose di questo genere, e si accorge che quasi l'intero mondo è religioso. Cioè la laicità, sì, sarebbe una bella idea se ci fosse, no? Se la mettessimo in pratica. C'è un unico Stato, forse non due o tre, ma uno grosso che si dichiara a maggioranza non credente o ateo, ed è la Cina. La Russia lo sarebbe stato fino alla fine dell'Unione Sovietica, ma subito dopo c'è stato di nuovo un revanchismo, diciamo, cristiano, in questo caso ortodosso. Il cristianesimo naturalmente ha tante denominazioni, in Europa c'è più il cattolicesimo e alcune forme di protestantesimo, nei Balcani e in Russia ci sono appunto gli ortodossi, negli Stati Uniti altre forme di protestantesimo e così via. Però laicismo non c'è, perché fortunatamente, no, è un valore, no, e non è uno di quei valori che dovremmo buttare giù, perché è un valore positivo dal punto di vista mio, che però non è condiviso. E infatti una delle mie battaglie fin dagli inizi è quella a favore, diciamo così, della critica delle religioni. Credo che alcuni dei libri che abbiamo presentato, soprattutto agli inizi, fossero tipo il Vangelo secondo la scienza o Epicuro, no, e così via, no? E il problema è quello, no? che il mondo in buona parte è religioso, e le due religioni fondamentali sono il cristianesimo in larga maggioranza e subito dopo l'Islam. Questo è una cosa istruttiva a guardare le mappe, perché la nostra percezione, occidentale, in particolare italiana, è che ci sia un'invasione dell'Islam. L'Islam sia alla conquista, lanciato alla conquista del mondo, e che presto in qualche modo sostituirà il cristianesimo. Ma se uno guarda le mappe, la distribuzione, non c'è assolutamente storia. L'Islam è concentrato in certe aree, non al resto del mondo, e ovviamente lo è, no, non perché il cristianesimo subito 2000 anni fa lo si è diffuso nell'intero mondo, ma è perché è stato diffuso con la forza. Era l'altra faccia della medaglia del colonialismo. I colonialisti arrivavano con Colombo in prima istanza, piantavano la bandiera del paese da cui arrivavano e piantavano la croce. No? I colonialisti erano tutti cristiani, no? Ovviamente, gli stati europei, no? In particolare. E questo è interessante. L'altro aspetto, altre mappe che poi potete vedere sfogliando semplicemente il libro, è quello delle colonie. Prima abbiamo parlato del colonialismo, uno dice sì, vabbè, noi siamo andati, no, in Africa perché c'era Mussolini. A parte che non è così, perché poi tu dicevi, no, uno condivide le cose che sa, ma io un sacco di cose non le sapevo. Quando mi sono messo a studiare per scrivere questo libro, no, a volte dicevo, ma le cose sono molto peggio di come le pensavo io. No? E noi le colonie le abbiamo avute a partire dalla fine dell'Ottocento, governi giornitti già dopo, all'inizio del Novecento, avevano colonie, e Mussolini ci ha aggiunto del suo. Sapete quando è che abbiamo perso l'ultima colonia? Questo è interessante, perché uno può dire, beh, certo, no? Noi siamo usciti dalla guerra, la seconda guerra mondiale, con le ossa rotte nel 45, no? Eppure noi abbiamo mantenuto colonie fino in Africa, ovviamente, no? Fino al 1960. E fino al 1960 era normale, perché le colonie sono rimaste lì. Il nazismo è stato distrutto e battuto nel 45, ma le potenze coloniali si sono tenute le colonie che c'erano prima. Allora uno, anche lì, no, io sottolineo molto, può anche essere fastidioso magari per qualcuno, no? il fatto che noi parliamo sempre male del nazismo, e ci mancherebbe altro parlarne bene, ma non ci accorgiamo di quanto nazisti siamo stati e siamo noi. Prima ho citato di passaggio le leggi razziali, no? Per dire che in America c'era la separazione fra bianchi e neri, ma è molto peggio di quello. Perché le leggi razziali, appunto, che sono del 33 e del 38 in Germania e in Italia, in realtà sono state copiate di sana pianta dalle leggi americane. L'America ha avuto leggi razziali intese proprio nel senso nazista, cioè di prendere i deficienti, come si diceva, oppure gli omosessuali, no, o i malati, no, e così via, e di fare, no, razzismo nei loro confronti. L'hanno avuto nella maggioranza degli stati dell'Unione, 27 stati, quando all'epoca ce n'erano meno di 50. La Corte Costituzionale, a un certo punto, la Corte Suprema, è stata interpellata per sapere se le leggi razziali erano in contrasto con la Costituzione americana, e disse di no, andava bene farle così. Queste leggi sono piaciute così tanto a Hitler, che quando Hitler scrisse il Mein Kampf, ed era 10 anni prima di prendere il potere, disse: io ammiro due stati che mi insegnano come bisogna essere, e uno di questi stati era l'America per come aveva trattato i neri, diceva lui, no? E l'altro stato era il Vaticano per come, no, avevano costruito delle strutture, no, con gli eserciti, diciamo così, di eunuchi, come li chiamava lui, no? Cioè di preti che non si piegavano. E leggere il Mein Kampf è una cosa estremamente istruttiva, anche distruttiva in un certo senso, perché uno si accorge appunto di quanto ci fosse di nazista già prima che ci fosse il nazismo. Molte cose sono state introiettate, al punto che questo signore che si chiamava Harry Laughlin, che è stato colui che fisicamente ha steso le leggi razziali degli Stati Uniti all'inizio del Novecento, quando Hitler arrivò al potere, gli fu data una laurea d'onore a Heidelberg, lo chiamarono in Germania perché era lui il padre di quelle leggi lì. Oggi noi identifichiamo, diciamo, Hitler, ma Hitler accettava fino a un certo punto, Hitler copiava, no? Esattamente quello che voleva lui. No? E dopo, no? Ci sono state anche, per esempio, adesso non so se uno va a toccare degli argomenti, no? Che sono un po' delicati anche in questi giorni, no? Ma in Israele, per esempio, uno dice, ma cosa sta succedendo a Gaza e così via? Se uno dicesse, ma i governi di Israele sono governi nazisti, naturalmente no, si beccherebbe la qualifica di antisemita, ma è per questo che io poi faccio le citazioni, così almeno se la beccano altri, no? Perché chi c'è al governo in Israele da quasi 50 anni? C'è un partito che si chiama il Likud, no? Che è un partito di estrema destra, è stato fondato appunto agli inizi degli anni 70 da un signore che si chiamava Begin. E questo signor Begin era un ebreo, naturalmente, no? che subito dopo la guerra, voi sapete che la guerra è finita nel 45, però Israele è nato 2 o 3 anni dopo, no? Sono volute le Nazioni Unite, no? per dichiarare la sua indipendenza. Questo signore era un terrorista, ma nel senso letterale. Ci fu un famoso episodio dell'albergo di Re David, King David, in cui lui e altri del suo gruppo terrorista misero delle bombe e fecero una strage, e credo che morirono in quel caso 80 persone, ma alla fine ci furono circa 300 morti, no? Di questo gruppo terrorista. Ad un certo punto questo signor Begin nel 48 fondò un partito che si chiamava Herut, e andò in America a presentarlo, perché come voi sapete poi là ci sono molti, no, che spalleggiano, no, l'idea del sionismo. E quando questo signore arrivò in America, sul New York Times un gruppo di 20 ebrei emigrati comprò, diciamo così, uno spazio, no? Cioè come si fa, no? Per fare un annuncio, no? E disse: attenzione, perché questo signore ha fondato un partito che ha ideali, metodi, bacino elettorale che sono gli stessi dei partiti nazisti e fascisti dell'Europa. Ora, questo era subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi quando questa gente parlava sapeva che cosa voleva dire fascismo e nazismo, non erano insulti così. E tra questi 20 persone, uno era Albert Einstein e l'altra era Hannah Arendt. Allora, quando persone come queste, ebrei, loro stessi naturalmente, no, però di tutt'altro genere, ti dicono attenzione perché questi partiti sono partiti nazisti o fascisti, no? E uno dice, vabbè, quel partito che cosa poi fece? Niente, perché Herut era un piccolo partito, ma all'epoca Israele era molto diverso. Ma era fondato da quel signor Begin, che poi nel 70, agli inizi del 70, lo rifondò e fece diventare quel partito il Likud, e divenne lui primo ministro. Israele era cambiato, come mai? Beh, perché c'era tutta l'immigrazione, per esempio, dall'Unione Sovietica, di molti ebrei che se ne andavano dall'Unione Sovietica grazie agli accordi fra Nixon e Brezhnev, no? che avevano deciso appunto di aprire in parte le frontiere. Begin divenne primo ministro e subito dopo di lui divenne primo ministro sempre dello stesso partito Sharon, che era un generale che aveva fatto già delle stragi, le famose stragi, quelli di voi un po' più anziani se ne ricorderanno come nomi, Sabra e Shatila, che sono cose esattamente uguali a quelle che succedono oggi a Gaza. Oggi sono i giovani che si ribellano, giustamente fanno le manifestazioni, ma solo perché sono nati dopo e non si ricordano che quelle cose erano già successe. E questo generale che aveva fatto appunto lui queste stragi, condannato, diciamo così, come colpevole addirittura dal tribunale israeliano, no? Che aveva la commissione del Parlamento israeliano che aveva detto effettivamente, no, queste sono stragi, no, che bisognerebbe condannare, divenne lui primo ministro e poi alla fine degli anni 90 divenne primo ministro Netanyahu, che come qualcuno di voi si ricorderà è lì da quasi 30 anni, 25 anni. E questo partito che è al governo da 50 anni è lo stesso partito che discende da quello fondato appunto da questo terrorista, Begin, no? E che Einstein e la Arendt dicevano è un partito nazifascista. Allora uno comincia a capire, no, che forse ci sono cose, quando noi usiamo queste parole, dovremmo usarle anzitutto con cautela, no? Perché non bisogna usarle come, semplicemente come degli insulti generici, però poi andare a vedere dove sono effettivamente queste radici, per esempio negli Stati Uniti con le leggi razziali o in Israele con un partito come quello, no? E quindi è difficile anche dire queste cose e soprattutto scoprirle poi. Perché io confesso che la storia del Likud, per esempio, non la conoscevo. Netanyahu, tra l'altro, che quando uno lo sente parlare è una persona estremamente interessante. Non so chi di voi sa l'inglese, lui parla tra l'altro in inglese perfetto, perché ha studiato in Occidente, suo padre era un famoso storico dei Marrani, cioè degli ebrei convertiti nella Spagna dei tempi dei Mori, no? E lo si sente parlare, è una persona interessantissima perché ha una visione. Il problema è che la sua visione è naturalmente non fare quello che sta facendo a Gaza e nei territori occupati, e soprattutto la sua ultima ossessione, da quando è ritornata al potere per la quarta e ultima volta in questo caso, no? È quello di far fuori l'Iran. E allora la storia a volte serve proprio a questo, no? A far capire che la cronaca è basata sulla storia, che non ci si deve fermare soltanto al di là del proprio naso a vedere quello che succede oggi, domani, questo c'ha ragione, questo c'ha torto. Bisogna andare all'indietro e soprattutto bisogna avere a volte il coraggio, no, di dire appunto che le cose, di chiamare le cose col proprio nome, no?
È la differenza. Grazie.
La cosa interessante è che l'ho notato spesso nelle conferenze, che i cani stanno tranquillissimi, ma evidentemente danno fastidio quando gli applausi, che si vede che...
Ma lo sappiamo che gli applausi danno fastidio.
No, ma non sapete perché però, sapete perché? Perché no. La cosa interessante è che quando noi battiamo le mani, no, che cosa facciamo? Beh, ovviamente comprimiamo l'aria, no? E questo, come mai si fa rumore quando si comprime l'aria in questo modo? Perché l'aria viene compressa a una velocità che è paragonabile a quella del suono. Infatti voi sapete che gli aerei che superano la barriera del suono fanno un botto di questo genere. È lo stesso tipo di cosa. E poiché l'udito dei cani ha un range maggiore del nostro, evidentemente sentire questi botti fatti alla velocità del suono effettivamente può dare fastidio. Quindi non applauditelo.
Non applaudiamo e riflettiamo su questo discorso.
O applaudite come ci insegnano a fare i maestri Zen, applaudite con una mano sola.
Vabbè.
Quello è un koan, naturalmente, no? È sempre difficile capirli questi koan, non si capisce se siano delle mai buongiorno, no? O se invece siano cose molto, molto profonde.
Vabbè, poi a me piace, mi piace il fatto che poi è dissacrante, ogni tanto sulle cose sferza dei pensieri.
C'è niente di sacro nella velocità del suono, no?
No, stavo pensando allo Zen. No, rispetto a questo straordinario discorso che ci hai fatto e che ci ha sicuramente, non so quanti di noi fossimo esattamente a conoscenza di tutta questa storia come ce l'ha narrata bene Pier Giorgio Di Freddi, io stavo pensando che a un certo punto tu nel libro parli proprio della differenza tra il pensiero soggettivo e il pensiero oggettivo. Cioè il pensiero soggettivo, ok, è importante, perché è importante pensare, elaborare dei pensieri propri, anche poterli esprimere, scriverli, condividerli. Però il pensiero oggettivo è quello che poi, come dire, trova l'incontro giusto tra i due pensieri. E quella è anche, come dicevi tu, lo studiare, oltre al conoscere, al pensare, anche il sapere.
Ma infatti in teoria un libro di questo genere dovrebbe essere scritto solo con i capitoli centrali. cioè in cui c'è un'analisi razionale, o perlomeno nelle intenzioni, poi spero anche no, nei fatti, di quelli che sono appunto le caratteristiche fondamentali dell'Occidente. Però noi siamo tutti soggetti, ovviamente, quindi quello che ci interessa o quello che ci muove soprattutto sono le nostre esperienze individuali. Quindi questo è il motivo per cui all'inizio e alla fine c'è solo questo preambolo e questo postludio, diciamo così, di vita personale. E i due cori sono il passaggio dal soggettivo all'oggettivo, perlomeno nelle intenzioni, attraverso l'intersoggettivo. Cioè se io avessi raccontato solo le mie esperienze, uno potrebbe dire vabbè, lui ha avuto quella vita, no? è buon per lui, no, o male per lui. Mentre invece quando uno raduna appunto persone così diverse come quelle che citavamo prima, ma poi io ne ho citate ovviamente di quelle che sono difficilmente sindacabili, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, no? Poi però ci sono anche altri, un po' Mandela per esempio, Lumumba, no? Tutti questi che sono considerati appunto gli eroi dei loro popoli, no? E quasi tutti hanno combattuto appunto contro l'Occidente, nel senso del contro il colonialismo. Ma per cercare di far capire che la cosa è universale, ho messo anche delle persone che a volte possono essere un po', diciamo così, come dire, discutibili. Per esempio, ci ho messo il proclama che Osama Bin Laden, non il presidente Obama, Osama Bin Laden, quello dell'attentato dell'11 settembre, quella che lui ha chiamato lettera all'Occidente. Ed è una cosa interessantissima perché è saltata fuori di nuovo e ovviamente di tanti anni fa, di 20 anni fa, ma subito dopo gli attentati del 7 di ottobre in Israele ha cominciato di nuovo a circolare. E come mai? Beh, perché questa è una cosa interessante, che a seconda di come uno la legge e di quali siano gli avvenimenti che sono vicini a quella lettera, uno la interpreta in maniera molto diversa. E la lettera di Osama Bin Laden fa venire la pelle d'oca in un certo senso, perché lui dice, voi mi chiedete, io leggo i vostri giornali, no? Voi vi chiedete, dice, ma perché ci odiano così tanto? No, gli americani soprattutto se lo chiedevano dopo l'11 settembre, ma come può qualcuno odiarci così tanto da ammazzare 3.000 delle nostre persone, no? Perché quelle sono le vittime delle torri gemelle. E lui cerca di spiegare perché odia gli americani. Certo senso, o la gente come lui odiano gli americani. E ci si accorge che sono gli stessi argomenti però che usava Gandhi, che usavano appunto Martin Luther King e altri, no? Cioè perché noi siamo quello che siamo, appunto lui ce l'ha perché siamo andati a casa loro, ed effettivamente quello è naturalmente, lui stava, come voi sapete, Osama Bin Laden era un arabo saudita, però lui fa riferimento alla guerra in Afghanistan per esempio, no? Così via, uno dice, beh, in Afghanistan ci siamo andati perché voi avete fatto l'11 settembre. Però, di nuovo, la storia ci insegna che quella era la quarta guerra che l'Occidente faceva all'Afghanistan. E le altre tre erano state fatte, due a metà dell'Ottocento e una verso gli anni 20 del Novecento, sempre dagli inglesi. Perché? Perché l'Afghanistan è sempre stato uno di quei luoghi del mondo che l'Occidente voleva conquistare e controllare, perché era ovviamente un crocevia di strade che andavano dall'oceano verso la Russia, così, il grande gioco. Chi di voi ha letto il romanzo di Kipling, Kim, si ricorderanno che si parla del grande gioco, e il grande gioco era quello, che cos'era? L'orso russo, no? Contro il leone inglese, no? Siamo di nuovo lì. Esattamente quello che sta succedendo in Ucraina, no? E allora queste cose, no, cominciano a essere diciamo dei tasselli di un puzzle che si ricompone e che ti fa vedere quello che succede oggi anche con occhi completamente diversi e cerca di inquadrarlo appunto in una visione più generale.
Lorenzo aveva una domanda sospesa, no? Facciamo leggere Giorgio.
Capitolo 8. Il capitalismo. Solo l'economia capitalista funziona. Un mito dell'Occidente è il prodotto interno lordo, PIL, che indica il valore complessivo dei beni e dei servizi finali prodotti da un paese in un anno. La crescita viene misurata soltanto in base a questo indicatore puramente economico e quantitativo, e dunque molto rozzo, che non valuta né la natura né la qualità dei beni e dei servizi prodotti. Per esempio, un aumento della produzione di droghe legalizzate, alcol, tabacco o di armamenti viene considerato positivo dal punto di vista economico, benché non lo sia dal punto di vista sociale e morale. Per ovviare a questa ottusa miopia, alcuni economisti illuminati hanno proposto nel tempo altre misure più sofisticate dello sviluppo, quali l'indicatore di progresso genuino, IPG, e che tiene conto dei costi ambientali della produzione dei beni e dei servizi, o la felicità interna lorda, FIL, che non identifica banalmente il benessere coi consumi. Per quanto oggi possa sorprendere, la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio del 1776 considerava il perseguimento della felicità uno dei diritti inalienabili insieme alla vita e alla libertà, ma la menzione della felicità scomparve dalla Costituzione del 1787 e non c'è nessuna traccia neppure nella nostra. Soltanto il Bhutan, il Sudafrica e l'Uruguay hanno finora considerato la ricerca del PIL più rilevante di quella del PIL per il benessere dei loro cittadini e l'hanno inserita nelle costituzioni dei loro paesi. L'Occidente, dal canto suo, si è invece convertito alla religione del capitalismo, elevando i produttori agli altari del mercato e dannando i cittadini alla pena perpetua del consumo seriale e compulsivo. Ogni aspetto della vita è ormai monetizzato, dai bisogni primari e essenziali, quali il cibo, l'abbigliamento, la casa, a quelli secondari superflui, quali il tempo libero, i divertimenti, le vacanze. Si specula persino sulle disgrazie, lucrando sui medicinali, gli ospedali, le case di riposo per anziani, le carceri. La pubblicità e la moda istigano all'acquisto di merci inutili o dannose, quando non avere i propri vizi. Capitolo 9. La democrazia. Solo noi siamo veramente democratici. In Occidente la percentuale di affluenza ai seggi è ormai bassa. Per esempio, è stata di circa il 66%, pari a circa 2/3 dell'elettorato, sia nelle ultime elezioni presidenziali del 2020 negli Stati Uniti, che nelle ultime elezioni politiche del 2022 in Italia. Ma quando un candidato o una coalizione prendono la maggioranza del 50% dei voti più uno in una tale elezione, in realtà rappresentano soltanto una minoranza di 1/3 degli elettori, cioè semplicemente non sono rappresentativi. Non stupisce allora che i presidenti, i governi, i parlamenti democratici abbiano normalmente indici di gradimento molto bassi, mentre spesso i dittatori ne hanno di molto alti. Sembra comunque che le istituzioni democratiche occidentali fatichino a rispecchiare le istanze democratiche della popolazione. Sentite qua, in Canada, il 22 settembre del 2023, si è vista l'intera Camera tributare una standing ovation all'ucraino naturalizzato Yaroslav Unka, inneggiato come veterano della Seconda Guerra Mondiale e combattente per l'indipendenza dell'Ucraina contro i russi, ma in realtà membro della famigerata divisione Galizia delle SS. Un criminale di guerra, dunque, almeno secondo il tribunale di Norimberga. Il fatto poteva essere derubricato come una svista, ma si scoprì che era invece solo la conseguenza di una generosa politica di accoglimento in Canada degli espatriati ex nazisti del dopoguerra. Nel 1985 una commissione governativa indagò al proposito e stilò una lista di 240 criminali di guerra, che rimase naturalmente segreta. Fu approvata un'apposita legge che permettesse di processarli, ma uno solo finì alla sbarra, ma venne assolto. Nel 1994 il Canada decise di non processare più i criminali nazisti e nel 2023 arrivò al punto ad acclamarne uno in Parlamento. Capitolo 10. La libertà di parola.
solo noi siamo veramente liberi. Montesquieu stabilì il criterio della separazione dei tre poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario. Almeno nelle intenzioni, il potere legislativo risiede nel Parlamento, che legifera interpretando il volere popolare, il potere esecutivo nel governo, che esegue le leggi attraverso la macchina amministrativa, e il potere giudiziario nella magistratura, che giudica l'osservanza delle leggi nei tribunali. Benché le democrazie moderne accettino in teoria la separazione dei tre poteri, in pratica la disattendono spesso. Una volta separati, infatti, il legislativo, l'esecutivo, il giudiziario tendono a confliggere fra loro, perché l'equilibrio dei poteri è per sua natura instabile. A seconda dei casi, dunque, le istanze democratiche spingono al parlamentarismo, se il Parlamento prevale sul governo e sulla magistratura, e le derive antidemocratiche spingono al governismo o al giustizialismo, se a prevalere sugli altri poteri sono invece il governo o la magistratura. Nelle società moderne, però, ai tre poteri classici si aggiunge il quarto potere dell'omonimo film di Orson Welles. Ma oggi il quarto potere comprende tutti i mezzi di comunicazione di massa attraverso i quali si diffondono i fatti e i valori, cioè le notizie pubbliche e oggettive e le opinioni private e soggettive. Oggi la corporazione dei giornalisti costituisce effettivamente un potere a parte, ma certo non il quarto in ordine di importanza. Al contrario, i giornalisti sono i veri influencer dell'opinione pubblica in senso letterale e metaforico e occupano l'intero campo dell'informazione. Un manipolo di inamovibili giornalisti danza da decenni un vorticoso ballo di mutuo soccorso, i cui ballerini si scambiano in continuazione i ruoli. Ciascuno dirige giornali su cui gli altri scrivono, scrive articoli che gli altri citano e commentano, e conduce programmi radiofonici e trasmissioni televisive in cui gli altri sono ospitati. Scrive saggi e romanzi che gli altri leggono e recensiscono, twitta slogan e post opinioni che gli altri retwittano e ripostano, recita in teatro, in televisione, monologhi che gli altri citano e commentano. Insomma, per concludere, le recenti guerre in Ucraina e in Palestina non hanno influito sulla mia visione. Si sono limitate a confermare una posizione che avevo già maturato negli anni, una posizione di avversione per il modello autoreferenziale, giudaico-cristiano, colonialista, militarista, razzista, classicista, idealista, capitalista, antidemocratico e illiberale di un Occidente che mi appare sempre più come insopportabilmente bambino, capriccioso ed egoista, oppure uno scostante adolescente immaturo. È presuntuoso.
Grazie.
C'è un bellissimo libro di Pasolini che si intitola L'odore dell'India, in cui Pasolini va a fare questo viaggio in India con Moravia e Morante, e nel primo capitolo Pasolini arriva subito nella capitale e Morante e Moravia sono molto stanchi, dice vabbè andate, ve ne vado a fare un giro. Va a fare questo giro in taxi, incontra ragazzini indiani, donne, anziani, rimane molto impressionato da questi anziani e finisce il capitolo dicendo: questa sera ho scoperto cos'è davvero la felicità. Abbiamo a volte la supponenza noi occidentali di esportare la felicità, oltre a tutte le cose che ha detto Giorgio.
Beh, ho brutto dirlo, ma ce l'aveva anche Pasolini, il quale fu criticato aspramente da Moravia, anche perché Pasolini, come voi sapete, era di sinistra, all'epoca era un membro o perlomeno fiancheggiatore del Partito Comunista, così come era Moravia, e quando fecero quel viaggio insieme, poi Moravia lo raccontò quando poi lui Pasolini morì nel modo tragico che molti di voi ricorderanno, e Moravia gli imputava di dire: ma tu arrivi qui e tutte le sere te ne vai a farti i ragazzini che paghi con poche rupie, no? E sei il colonialista, no? Che noi siamo stati quando siamo venuti qui in India con gli inglesi, no? Così via. Pasolini aveva questa doppia natura, come spesso abbiamo tutti noi, no? Una parte oscura, no? E una parte più luminosa. Tra l'altro quei due libri sono tutti e due molto interessanti, perché Pasolini era un poeta e Moravia invece era un razionalista, no? E quindi sono andati in viaggio insieme, hanno visto lo stesso paese, ma hanno descritto e scritto due libri completamente diversi. Pasolini, appunto, il suo l'ha intitolato L'odore dell'India. Erano i sensi, chi di voi è stato in India lo sapranno, che noi abbiamo sensi che però qui sono spesso addormentati un pochettino. Quando uno arriva in India gli sembra di finire effettivamente in un tritacarne, perché tutto l'udito, l'odorato, il tatto, la vista, no? I colori, i suoni, sapori, no? Odori. Via, no? E Pasolini racconta quelle cose lì, e Moravia invece racconta di tutti i libri che ha letto sull'India o dell'India, degli indiani, no? E così via. Sono le due, erano due persone diverse, che però ciascuno di noi in realtà ha dentro di sé, no? Il poeta da una parte e lo scienziato, il razionalista dall'altra. E scusa, qual era la tua domanda? Adesso mi sono lasciato portare via l'India.
C'eravamo, cioè se abbiamo questa supponenza di oltre tutte le cose.
Giusto, in effetti noi ce l'abbiamo, ce l'aveva appunto Pasolini, ce l'abbiamo tutti noi quando andiamo in questi paesi e a volte spendiamo cifre anche elevate, soprattutto rispetto al tenore di vita degli abitanti di quei paesi. E non ci accorgiamo che poi questi soldi, per esempio, vanno a finire quasi sempre nelle tasche degli occidentali. Io quest'estate sono stato in Africa, in Namibia, no? e poi ci siamo accorti che sì, uno viaggia, però affitta le jeep, va negli alberghi, no? E così via, e poi dovunque hai sempre a che fare con bianchi, che sono il 7% della popolazione, e gli africani, i locali li vedi, no? Così di passaggio vai a curiosare nei loro villaggi, no? E così via. Sì, dobbiamo stare molto attenti, e bisogna, forse dovrebbero stare anche attenti in quei paesi lì. Per esempio è stato citato il Bhutan di passaggio prima, per quest'idea che Bhutan è un paese stranissimo, tra l'altro, perché è isolato sull'Himalaya, è vicino, adiacente all'India, no? Al Sikkim, no? E però è un regno indipendente e ha pochissime persone, e si è inventato già decenni fa quest'idea della felicità interna lorda. Fu il suo re che disse, appunto, dice: voi occidentali avete questa idea del prodotto interno lordo, noi siamo interessati alla felicità interna lorda. Sembra una butata, naturalmente, però poi ci sono fiordi di economisti anche occidentali e di fiordi premi Nobel, per esempio Amartya Sen, che è un indiano che però ha preso il Nobel per l'economia, o Stiglitz invece, che molti di voi leggeranno, perché per anni ha scritto articoli su Repubblica, ovviamente lui è un americano, ma anche lui premio Nobel dell'economia. Hanno cercato di rendere preciso dal punto di vista economico questa idea della felicità interna lorda, cioè come si è sentito, e l'avevo accennata anche prima a parole, cioè non basta produrre delle cose, perché uno produce magari delle porcherie, inquina, no? fa cose pessime. Sì, il PIL sale, ma non va bene, no? E allora bisogna tener conto, per esempio, felicità è un nome generico, ma ad esempio della scolarizzazione, del tasso di mortalità dei bambini, dei diritti dei lavoratori, no? E così via. Tutte queste cose si possono quantificare, alla fine arrivano questi indicatori che ti dicono molto meglio quello che è il paese. E se uno va in Bhutan, per esempio, Bhutan ha avuto, diciamo così, ha scoperto l'uovo di Colombo, e l'uovo di Colombo è questo, che è meglio avere 1 milione di turisti che vengono nel tuo paese, ciascuno dei quali ti dà $1, €1, no? Che tu ci guadagni 1 milione di euro, no? Oppure è meglio avere 1000 turisti, ciascuno dei quali spende $1000. E dice meglio, è uguale, perché in tutti e due i casi ci guadagni 1 milione, no? Perché 1 milione per un euro fa 1 milione di euro, e 1000 euro per 1000 persone fa sempre 1 milione, no? Però è molto diverso, perché quando tu c'hai 1000 turisti che girano, vai in Bhutan e ti trovi come se fossi isolato, non c'è nessuno, no? In giro. E se invece ce n'hai 1 milione, quelli invece ti invadono il paese. Dal loro punto di vista è uguale. Loro hanno fatto questa scelta, ce ne vogliamo pochi che spendano molto, intanto sono ricchi, lo sono fatti loro, no? E perlomeno non ci distruggono il nostro paese. Il Bhutan ha riservato 2/3 delle sue foreste, sono zone in cui non si possono tagliare alberi. vive di poco oltre al turismo, naturalmente, no? Vende l'elettricità all'India perché è pieno di montagne, di cascate e così via. Ed è un paese che ha una caratteristica stranissima, che è condivisa soltanto da altri due paesi al mondo, che sono Andorra e il Liechtenstein. Sono gli unici tre paesi che non hanno mai avuto a che fare militarmente con gli Stati Uniti d'America. Cioè, notate che ci sono al mondo 193 paesi al mondo. Di questi solo tre non sono mai stati in qualche modo bombardati o addirittura invasi, no? Dagli Stati Uniti, sono quelli lì. Uno, il Bhutan, è ovvio, perché gli statunitensi non sanno nemmeno che esiste, no? Cioè lassù, no? Per arrivarci è complicato, no? E così. Andorra e Liechtenstein, cioè se uno lo invade bastano tre militari, no? Ed è finita così. E una delle mappe che ho messo nel libro, questa è di nuovo una mappa che molti poi mi imputano e dicono: ma queste sono balle, no? Lei se le inventa. E questo in realtà è un rapporto del Congresso americano, quindi semmai sono è una confessione loro, no? Qualche anno fa, 3-4 anni fa, il Congresso americano ha fatto una ricerca e ha cercato di quantificare, di specificare quali erano gli interventi che i militari americani avevano fatto in paesi esteri. E sapete cosa sono andato fuori? Loro ne hanno elencati circa 500, tra l'altro nel libro ho messo anche i dati, quindi potete andarveli a rivedere, eccetera. 500 di questi interventi militari americani all'estero, di cui però alcuni sono, per esempio, la guerra in Vietnam, che è durata 13 anni, oppure l'invasione dell'Afghanistan, che è durata 20 anni, altri sono magari solo delle scammaglie, no? E così via. Di questi 500 interventi americani all'estero, militari, 250 circa, cioè la metà, sono stati fatti dopo il 1991, cioè dopo la caduta dell'Unione Sovietica, cioè nel momento in cui noi pensavamo che ormai tutto fosse finito, che eravamo i padroni del mondo, e ciò nonostante metà degli interventi americani sono stati fatti negli ultimi 30 anni. Ne avete mai sentito parlare? A volte, perché qualcuno si sarà accorto che gli americani hanno invaso Panama, per esempio, e hanno preso il presidente Noriega, se lo sono portati in carcere perché a un certo punto questo aveva deciso di fare quello che voleva lui e non quello che volevano loro, no? Oppure qualcuno, certo l'abbiamo visto, l'Afghanistan, l'Iraq, eccetera. Molti li abbiamo sentiti, ma poco. Per esempio la Libia, quando a un certo punto è morto Gheddafi, no? Ma chi l'ha fatta quella guerra in Libia? L'ha fatta Obama, no? Il presidente Obama, che sembrava essere, no, il primo nero che è arrivato alla presidenza della Repubblica, quello non sembrava, era, no? Ma sembrava che sarebbe cambiato chissà che cosa. Gli hanno dato il premio Nobel per la pace e lui è uno di quelli che ha fatto questi interventi. Clinton, per esempio, gli interventi in Jugoslavia, dopo la caduta della Jugoslavia, il Kosovo, per esempio, no? E così via. E sapete, quando, se uno va all'indietro, no? Lo scorso anno, due anni fa, tre anni fa, quando è che trova finalmente un anno in cui non c'è stato un intervento americano all'estero? Si arriva al 1980. E come mai 1980? Perché 1980 è l'anno in cui è finita la presidenza Carter. Dal 76 all'80 effettivamente non ci furono interventi militari all'estero, perché Carter era un presidente un po' sui generis, infatti non fu rieletto, no? Lui era appena uscito tra l'altro dalla guerra in Vietnam, che era finita nel 75 in maniera ingloriosa. E quindi lui l'anno dopo eletto disse: io non voglio fare nessun intervento, e riuscì effettivamente a farlo. Altrimenti, se non considerassimo quei quattro anni, risaliremmo fino al 1945. Ogni anno dopo la seconda guerra mondiale, eccetto nei quattro anni di Carter, l'America ha fatto interventi all'estero militari, a volte occupando interi stati. La mappa che faccio vedere nel libro sono gli stati occupati, perché gli altri, appunto, qualcuno magari uno li bombarda però non li occupa, e gli stati occupati, ma fanno impressione, la mappa rossa, no? In cui c'è praticamente due terzi del mondo. Cioè, allora uno comincia a dire: ma scusate, ma questa non è la narrazione che di solito i nostri telegiornali, i nostri giornali ci raccontano. Il cattivo è Putin, è lui che ha invaso l'Ucraina, certo che l'ha invasa, e questo no, naturalmente non lo giustifica, però dico: noi ne abbiamo fatte ben di peggio, e per tutti gli anni da dopo, dalla fine della seconda guerra mondiale, gli americani sono andati in giro. Ma allora con chi dovremmo prendercela prima? Poi dopo, anche con quegli altri, no? Ma però insomma un po' di equilibrio, no? Ci vorrebbe. Queste sono cose che purtroppo dispiace dire, perché uno starebbe meglio se vedesse che i propri amici sono delle persone per bene. Quando scopri che i tuoi amici sono un po' così, no? Combinano dei guai, e alla fine bisogna avere forse il coraggio a volte, no? Di dirglielo e magari anche di rompere i rapporti. Noi non lo faremo perché naturalmente è nel nostro interesse non farlo. E quello che quel brano che hai letto tu, tra l'altro è divertente, no? Con l'accento ligure, un brano romanesco di Sordi, no? in quel famoso film, è quello che dice Sordi, in realtà, detto in maniera scherzosa, è proprio quello. Vi ricorderete quel film? Il film ha come protagonista questo venditore di armi, un commerciante di armi, che poi a un certo punto viene scoperto, finisce nei telegiornali, no? Diventa, diciamo così, additato da tutti, la famiglia lo disdegna, no? Non gli vuole più parlare, e lui a un certo punto dice ah, è bello dire tutte queste belle cose. Dice, ma perché io faccio commerciante d'armi? Perché devo sopportare o supportare, no? Il vostro tenore di vita. Voi volete le motociclette, volete andare a cavallo, volete fare le vacanze, volete comprare i gioielli e così via. E dove li prendiamo i soldi? Ora, quella famiglia siamo noi. E quindi noi facciamo le cose che l'America ci dice di fare, le facciamo volontariamente, perché vogliamo mantenere il nostro tenore di vita. Allora la parte, diciamo, finale, costruenza, no, del libro, è proprio quella. Se siamo d'accordo, perché poi a volte non saranno d'accordo, d'altra parte, no, in parte sono anche opinioni, no, benché supportate da fatti, no, ma se uno è d'accordo sulla critica che noi facciamo all'Occidente, appunto al fatto che siamo razzisti, colonialisti, no, integralisti, eccetera, e se vogliamo veramente cambiare, vuol dire che dobbiamo cambiare il modo di vita che noi abbiamo. Consumare di meno, ovviamente, no? In maniera radicale, non sfruttare il resto del mondo chiamando una volta colonizzazione, un'altra volta globalizzazione, che è semplicemente un colonialismo dal volto umano, no? E così via. Non dobbiamo andare nel paese del terzo mondo a dirgli che cosa devono fare, e quindi dobbiamo, se, è veramente un esame di coscienza, no? Cioè sì, possiamo parlare di tutte queste belle cose, ma se ci crediamo veramente, poi alla fine dobbiamo cambiare appunto come siamo e come viviamo. Non so quanti poi di noi avranno voglia o anche la capacità di farlo. Però quello che accennavo e che tu hai letto, no? Il problema è: lo vogliamo fare noi o ce lo farà fare qualcun altro? Barbero, Alessandro Barbero, qualche anno fa ha fatto una serie di 3 lezioni a Sarzana, che credo si trovino in video, e parlava delle invasioni barbariche. Ed era interessantissimo, lui parlava delle invasioni barbariche. Ma se uno sentiva invece, no, invece di invasioni barbariche, immigrazione, si accorgeva che erano esattamente le stesse cose. Gli stati reagivano nello stesso modo, quindi facciamo dei muri, oppure facciamo delle leggi contro i barbari che arrivino. Sì, fai pure, fai i muri, fai le leggi. E poi che cosa è successo? Sono arrivati i barbari e ci hanno fatto fuori, no, per secoli. No? Il problema è questo: noi siamo nella stessa situazione. Il terzo mondo ormai è diventato sufficientemente sviluppato da poter reagire al nostro modo di essere. E a questo punto, no, le guerre che noi stiamo facendo, perché poi siamo noi appunto che le facciamo, no? Cioè in Ucraina, in Israele, a Taiwan, in Iran, eccetera, no? Cioè questa faglia che ci divide dal terzo mondo. E poi guardiamo quell'altro mondo e ci accorgiamo che l'altro mondo si sta coalizzando. Il BRICS, di cui avrete sentito parlare, no? Brasile, Russia, Cina, India, Sudafrica, oggi poi si sono aggiunti per esempio l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, quanti si sono accorti un paio di mesi fa? Perché poi nei giornali queste cose sono dei trafiletti. È finito un paio di mesi fa il contratto che l'Arabia Saudita aveva con gli Stati Uniti, di un contratto di 15 anni, in cui gli Stati Uniti fornivano la difesa militare, e l'Arabia si impegnava a fare tutte le transazioni petrolifere in dollari. In tutto il mondo, chiunque comprasse dollari, chi comprasse petrolio dall'Arabia Saudita doveva pagarlo in dollari. 2 mesi fa il contratto è scaduto, gli Stati Uniti hanno fatto fuoco e fiamme per farlo rinnovare, e l'Arabia ha detto: no, io entro nel BRICS invece. D'ora in poi pagheremo con altre monete. E siamo arrivati al punto in cui il terzo mondo effettivamente è sufficientemente cresciuto da poter incominciare a pensare di dire, vabbè, voi cercate di imporci la vostra volontà, ma noi siamo diventati forti a sufficienza da evitare di farlo. E noi diremo, ma adesso loro ci attaccheranno. Pensate che, di nuovo, è un'altra di quelle notizie che sono state date così, no? In poche righe, Xi Jinping è venuto in Europa qualche settimana fa, qualche mese fa, ha parlato con la von der Leyen e poi l'ha detto chiaramente, e ha detto, Biden ha cercato in tutti i modi di farmi invadere Taiwan. Uno dice, ma scusa, Biden ha cercato di farti invadere Taiwan, per quale motivo? E lui dice, e io non ho abboccato. Come mai? Beh, perché è chiaro che Xi Jinping ha delle mire su Taiwan, anzi, tutto l'ONU ha dichiarato ormai, no, dagli anni 70, che Taiwan non esiste, c'è un'unica Cina, no? Ci sono due popoli e un'unica nazione, quindi c'è poco da discutere, no? Taiwan non ha diritto di essere indipendente secondo le Nazioni Unite e secondo quello che pensano gli Stati Uniti. Perché Biden voleva che Xi Jinping invadesse Taiwan? Perché gli Stati Uniti avrebbero risposto e adesso hanno ancora la forza militare per poter vincere. Ma la Cina ormai sta salendo da anni, no? Anche dal punto di vista militare, e Xi Jinping dice non ha boccato, il che vuol dire che non vuole invadere? No, vuole invadere quando sarà lui pronto a farlo, no? E non dice, non sicuro perlomeno di potersela giocare, no? Alla pari. La stessa cosa è successa in Ucraina. Gli Stati Uniti e la NATO hanno spinto talmente Putin, hanno cercato di farlo invadere, finché lui l'ha fatto però. Lui ha boccato. E quindi allora le guerre, cominciamo a capire, no? Che spesso si fanno, certo si fanno anche perché uno viene provocato, accetta la provocazione, ci casca magari, anche se poi i calcoli li hanno fatti male, credo, no? Perché poi oggi si scopre che le cose non andavano così facilmente come... Tra l'altro, abbiamo sentito la divisione degli armamenti. Queste sono cifre che fanno veramente riflettere, non c'è bisogno che uno dia le notizie, basta che guardi i dati. Quando c'è una torta e il 40% di quella torta di 2.000 miliardi, cioè 800 miliardi, viene speso da un unico paese, che sono gli Stati Uniti, e il 20% di quella torta, cioè il 60% in tutto, viene speso anche dall'Europa, uno dice, ma scusate, gli occidentali sono quel famoso 10% di cui parlavamo agli inizi, perché il 10% del mondo spende il 60% degli armamenti, delle spese per gli armamenti? E c'è qualcosa che non funziona, no? Evidentemente. Vuol dire che vuole avere una predominanza militare. E Putin, appunto, che veniva presentato come un guerrafondaio, eccetera, si scopre, spende 60 miliardi, cioè un ventesimo di quello che spendeva la NATO prima. E allora oggi poi capiamo anche perché Putin è andato 200 chilometri oltre la sua frontiera, ci dicono che vuole invadere il Portogallo, cioè arrivare fino al Portogallo, va bene. Anche magari questi sogni, ma con cosa lo fa? Cioè ha cercato di invadere l'Ucraina e si è fermato 200 km dopo il confine. Il che vuol dire, no, che evidentemente, no, era armato molto meno e non avrebbe dovuto abboccare, no, alle provocazioni che gli erano state fatte. Tra l'altro nel libro poi riporto dichiarazioni che sono a volte insospettabili, per esempio di Eisenhower, che tutti ricorderanno, è stato generale, il comandante in capo delle truppe alleate in Europa, è stato il presidente della NATO degli anni immediatamente successivi alla fine della guerra ed è stato per 8 anni il presidente degli Stati Uniti. Un militare che poi è diventato presidente degli Stati Uniti, non si può immaginare che questo sia un pacifista, no? E l'ultimo discorso che Eisenhower ha fatto, lo trovate in rete, tra l'altro estremamente istruttivo, dura pochi minuti, una ventina di minuti, ma questi estratti durano 4-5 minuti. Nell'ultimo discorso che lui fa alla nazione americana, siamo alla fine del 59, agli inizi del 60, lui dice, attenzione, dobbiamo stare molto attenti al complesso militare industriale, perché questo complesso è diventato, siamo alla fine degli anni 60, è diventato così forte che potrebbe addirittura mettere a rischio la democrazia in America. Questo non detto da un pacifista, appunto, come Martin Luther King, no? O da Chomsky, eccetera, no, da Eisenhower. Perché, pensate che cosa è successo nel frattempo, negli ultimi 60 anni. No? E quindi bisogna stare attenti, no? L'Occidente ha questi germi dentro di sé, E uno di questi germi è proprio il militarismo, no? E questa mistura di industrie e di armi che poi rende esplosivo il mondo intero. Perché si fanno le guerre? Beh, in parte per due motivi, no? Primo, perché quando si fanno le guerre si usano le armi che ovviamente vengono prodotte e qualcuno ci guadagna, in un mercato enorme. E secondo, perché poi una volta che si è distrutto un paese lo si deve ricostruire. Avrete visto, no, che l'Italia sta facendo, no, sta sgomitando per essere presente nella ricostruzione dell'Ucraina. Ma la guerra non è mica finita, no? Chissà per quanto tempo andrà avanti, già si sta pensando a quella. Tra l'altro sapete benissimo che in Italia c'è la più grande industria di armamenti europea, che si chiama Leonardo, per disdegno, no, del nome. Perché Leonardo avesse effettivamente un'idea, no, della scienza applicata che non va così lontano da questo nome, no? E la Leonardo appunto è la prima industria di armi dell'Europa e era ottava, e adesso credo che però negli ultimi anni dopo di questa guerra è diventata la dodicesima nel mondo. E chi era uno dei massimi consulenti di Leonardo? Era Crosetto, che oggi cosa fa? Il ministro della difesa. E chi è il presidente di Leonardo oggi? È l'ambasciatore Pontecorvo, che avrete visto tutti perché è diventato per qualche settimana famoso in Italia, perché è stato l'ultimo soldato, meglio, l'ultimo rappresentante della NATO a uscire dall'Afghanistan in quella fuga ingloriosa di sei mesi prima della guerra in Ucraina, cioè alla fine dell'agosto del 21, credo che fosse, no? E come mai era lì? Perché era rappresentante della NATO. E questo, no, ovviamente, dopo aver fatto, diciamo così, i repulisti in Afghanistan, no, è finito a presidente della Leonardo. E chi è l'amministratore delegato? È Cingolani, che è stato il ministro della transizione economica, no, del governo Conte, no? Ecologica, però sì, la transizione ecologica, no, del governo Conte. Cioè, alla fine tutto si tiene, le armi sono un business, la guerra è un business, solo che lo si fa in una maniera un po' cruenta, si va, si distrugge un paese, si usano le armi, poi lo si ricostruisce, no, si fanno affari su quello, no, e così via. E noi, una buona parte della nostra ricchezza è stata fatta in questo modo. Vogliamo continuare così? Evidentemente sì, perché stiamo continuando a farlo. Gli stati dell'Europa, ormai quasi tutti, sono d'accordo nello spendere, come è stato letto, almeno il 2% del proprio PIL in armamenti. E quanto si spende per l'istruzione, per esempio, o per la ricerca, eccetera? No? Cioè, queste sono le cose. Vogliamo veramente mettere i soldi lì, no? Oppure vogliamo metterli da un'altra parte? Cioè, l'idea è: vogliamo cambiare oppure no? Ci piace essere come siamo e magari poi, no, dire che bisognerebbe fare qualcosa di diverso. Si può fare molto di diverso, no? Adesso le elezioni sono lontane, ma effettivamente, no? Qualcuno la pensa diversamente, no? Pensateci quando verrà il momento.
E poi, banale, ma chi ne paga le spese di tutto sono sempre solo i più deboli e più fragili. Allora, il tempo meteorologico ci ha graziati, il tempo, il Cronos va veloce, il professor Di Freddi deve tornare in Piemonte, avrei voluto farvi fare qualche domanda, ma proprio scusatemi, non ci siamo.